Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Scontri a margine del corteo del primo di maggio ieri sera in centro Lugano, due feriti leggeri, ma la polizia in forze ha sedato i tafferugli con lo spray urticante. 10 milioni bastano, il consigliere federale Beati Hans sotto esame di una commissione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa. Il Dipartimento della Difesa americano mette sotto contratto 7 società che operano nell'intelligenza artificiale, una mossa che mette in difficoltà Anthropic, che per ora non vuole saperne. Gaza chiude uno dei pilastri del Board of Peace, il centro di coordinamento civile e militare che avrebbe dovuto monitorare il cessate il fuoco. Nello sport, il ricordo del pilota Alex Zanardi, di cui stamane si è appresa la scomparsa, e le ultime due tappe del Romandie con la sfida Pogacar-Godon. In apertura dunque gli scontri avvenuti ieri sera in centro a Lugano dopo i festeggiamenti del primo di maggio. La polizia è intervenuta in zona Pensilina a sedare gli animi di due gruppi con lo spray urticante. Adesso ci dice di più Pervin Cavaccioglu.
Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo di ieri pomeriggio del primo maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del primo maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
Il consigliere federale Beati Hans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta in questo senso presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrebbe quindi invitato Beati Hans a essere più equilibrato e oggettivo, un richiamo informale non confermato ufficialmente espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beati Hans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni.
E proprio sull'iniziativa per la sostenibilità lanciata dall'UDC in votazione 14 giugno, quella che dice non più di 10 milioni di residenti in Svizzera, i promotori affermano che si può raggiungere l'obiettivo controllando l'immigrazione non utile al mercato del lavoro. Quali immigrati verranno allora bloccati per primi? Alessio Veronelli ha sentito gli iniziativisti e ha analizzato alcuni dati sulla migrazione.
On doit atteindre un maximum de 10 millions de résidents suisses.
La Svizzera dovrà avere un massimo di 10 milioni di residenti nel 2050. Una volta raggiunti 9 milioni e mezzo, si dovrà tornare a discutere con l'Unione Europea, spiega la consigliera nazionale UDC Céline Amodru, e in particolare del patto sulla migrazione e l'asilo. Il meccanismo di applicazione dell'iniziativa sembra dunque semplice, con un settore principale sul quale intervenire.
Das ganze Asylbereich ist außer Rand und Band.
È l'asilo il settore fuori controllo, dice un altro consigliere nazionale UDC, Thomas Matter. Dal 2000 sono state presentate 655.000 domande in Svizzera. La maggior parte è stata respinta, ma con le ammissioni provvisorie tanti sono ancora qui, famiglie incluse. Basterebbe sistemare questo caos. Concretamente l'asilo sembra però offrire un margine di manovra limitato. L'anno scorso, infatti, per quasi 30.000 domande, i tre quarti delle decisioni sono state un rifiuto o una non entrata in merito. In teoria, queste persone devono dunque lasciare il paese. A un altro sesto è stato invece concesso un permesso provvisorio. In totale dunque poco più di 12.000 persone che non possono essere espulse in virtù del principio di non respingimento tutelato dal diritto internazionale. Agire sul ricongiungimento familiare non pare poi meno difficile. Secondo la Segreteria di Stato della Migrazione, delle circa 40.000 persone arrivate in Svizzera nel 2025 in questo modo, la metà sono cittadini UE che raggiungono un familiare attivo nella Confederazione, e questo in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone. Il principale margine di manovra andrebbe allora forse ricercato nella limitazione di immigrati provenienti da stati extraeuropei, persone i cui permessi di soggiorno vengono fissati ogni anno dal Consiglio federale. In questo caso siamo attorno alle 15.000 persone all'anno, familiari inclusi, persone però ritenute indispensabili e volute dall'economia. Fissare un tetto demografico, insomma, semplice sulla carta, ma un'applicazione sostanziale che non faccia saltare il banco, ovvero la libera circolazione, è in realtà più complessa.
Un franco e 75 centesimi possono fare la differenza. Questo lo si è capito durante il recente dibattito in Ticino sul salario minimo, discussione che ha aumentato appunto di 1,75 lo stipendio orario minimo legale. Il cambiamento avverrà a scaglioni nei prossimi anni, ma chi ne approfitterà concretamente e perché? C'è il rischio che una legge federale possa limitarne l'impatto. Di tutto ciò e altro parliamo con Luca Berti e Alan Crameri nell'episodio attuale del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questo è un estratto.
E si sa anche quali settori dell'economia dovranno aumentare gli stipendi?
La stima dice che sono circa una quarantina i settori dell'economia dove ci saranno più di 100 collaboratori in Ticino che vedranno in qualche modo un beneficio da questa misura. Per esempio, siamo oltre il migliaio nella ristorazione, nell'industria manifatturiera e nelle attività che concernono edifici e la cura del paesaggio.
Quindi, soprattutto, camerieri, cuochi, operai in fabbrica, muratori, giardinieri.
Fondamentalmente siamo lì. Diciamo che i muratori hanno un contratto collettivo che probabilmente li mette sopra questa cosa. Però siamo lì, siamo lì, ecco, per essere molto terra a terra, giustamente. Poi ce ne sono forse alcuni che possono forse stupire, tipo gli informatici, che si pensa che siano, diciamo così, un settore ad alto valore aggiunto, e invece qui 231 persone dovrebbero veder aumentare il loro salario. Poi c'è giustamente l'istruzione.
Ah,
istruzione 543.
Il minimo per vivere, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast con le spiegazioni di Luca Berti. Lo potete ascoltare fra poco alle 13.30 su Rete 1, oppure lo trovate sempre sulla nostra applicazione Play RSI, sul nostro sito o anche ad esempio su Spotify cercando il podcast Il Mondo Là Fuori. La pagina estera ha annunciato ieri dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti un accordo con 7 aziende che operano sul mercato delle intelligenze artificiali: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft e Amazon. Rimane fuori Anthropic, l'azienda che a febbraio rifiutò di modificare le linee guida sull'impiego dei propri prodotti da parte del Pentagono. A marzo Anthropic è stata designata dal governo come un rischio per la catena di approvvigionamento ed esclusa da ogni contratto col governo, sia diretto che con aziende appaltatrici.
Ci servono anche modelli open source perché la Cina è più avanti di noi. Un'esigenza che il direttore dell'innovazione tecnologica del Ministero della Difesa, Emil Michael, ribadisce più e più volte. Delle aziende parte dell'accordo Reflection, quella che fornirà tecnologia open source, un'azienda formalmente non ancora sul mercato. Tra i finanziatori compaiono Nvidia e 789 Capital, il fondo di capitale di cui è partner uno dei figli di Donald Trump. L'annuncio di ieri va inquadrato in quella che a gennaio il segretario della difesa Pete Hegseth ha chiamato strategia per l'accelerazione sulle intelligenze artificiali, un programma per cui il Pentagono ha messo in preventivo decine di miliardi di dollari e richiesto 54 miliardi solo per lo sviluppo di un arsenale autonomo. Non è stato specificato come i modelli delle differenti compagnie né le rispettive infrastrutture verranno integrate. In molti a pensare a una strategia che spinga Anthropic a tornare sui propri passi. Da ieri è l'unica azienda del settore a non avere accesso a commesse governative miliardarie. Uno svantaggio che la rende meno competitiva proprio ad un passo dall'approdo a Wall Street. Si tratta di una lettura credibile. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale solo 2 settimane fa ha definito Mythos, un prodotto di Anthropic, essenziale e insostituibile. La questione dell'adozione di Mythos, tuttora in uso dall'Agenzia, sarà valutata come problema non del Pentagono, ma dell'intera amministrazione, ha commentato ieri il Ministero della Difesa.
E questo era un servizio di Cristiano Valli. Chiuderà i battenti il Centro di Coordinamento Civile e Militare, o CMCC, che Donald Trump aveva istituito a Kiryat Gat, in territorio israeliano, per monitorare il cessate il fuoco fra Israele e Hamas a Gaza. La Casa Bianca non ha voluto commentare questa notizia, confermata però da almeno 7 diplomatici e funzionari all'agenzia Reuters. Naima Kikerio, perché chiude e cosa significa per il piano di pace americano?
Il CMCC è il nucleo operativo del Board of Peace e oltre a stabilizzare il cessate il fuoco avrebbe anche dovuto coordinare gli aiuti e non c'è riuscito. A Gaza ci sono ancora bombardamenti, Israele ha conquistato altro territorio mentre Hamas non si è disarmato e ha rafforzato la sua presenza nelle aree che controlla. Quanto agli aiuti, l'ONG dicono da mesi che mancano cibo, medicine, che c'è anche una grave penuria d'acqua. Quindi la missione è fallita, lo hanno detto le persone che hanno rivelato questa notizia. Quindi per il piano Trump è un duro colpo e ci si aspettano anche reazioni negative da parte dei vari paesi, una 60 che hanno mandato a Kiryat Gat strateghi militari, funzionari dell'intelligence e osservatori e che hanno anche impegnato fondi per un piano di ricostruzione che non è mai partito. Cosa significhi per Gaza è difficile dirlo, le responsabilità del centro di coordinamento adesso dovrebbero essere trasferite a una missione di sicurezza internazionale e le cose magari potrebbero anche migliorare.
Migliorare in che modo? Cosa cambierebbe a quel punto?
Al CMCC ora ci sono 190 militari americani ed è una presenza che si è appunto rivelata inutile. Quindi, secondo una delle fonti, Washington intende lasciarne solo 40 e sostituire tutti gli altri con personale civile di altri paesi. Perché? Perché negli Stati Uniti, negli altri paesi, salvo pochissime eccezioni, erano disposti a mandare i loro soldati dentro la striscia. Sostituendo i militari con personale civile, invece, lo possono fare. La nuova missione che dovrebbe potrebbe chiamarsi Centro Internazionale di Supporto per Gaza, sarà collocata appunto non lontano da qualche parte in Israele, ma a Gaza, militari esclusi. E questa presenza civile internazionale sul terreno potrebbe avere un altro impatto. A contatto con le parti in conflitto farebbe forse anche da deterrente. Non sappiamo però se i paesi che attualmente partecipano al CMCC credano ancora nel progetto di Trump e metteranno veramente a disposizione i loro funzionari.
Per quanto riguarda uno degli altri fronti aperti in Medio Oriente, il presidente americano Trump si è detto insoddisfatto della nuova proposta di pace iraniana e non ha escluso una riapertura delle ostilità, cosa confermata anche da un alto generale iraniano che la definisce addirittura probabile. Trump deve però affrontare la questione della scadenza dei 60 giorni di guerra, dopo i quali in teoria dovrebbe chiedere l'avallo alla guerra al Parlamento. E sembrerebbe che chi non sta sotto le bombe in un certo senso voglia starci sopra. Questa storia viene dalla Francia dove chi vuole ballare tutta la notte praticamente sembrerebbe voglia farlo addirittura su un campo minato. In Francia infatti sta facendo molto discutere un party illegale pericoloso per tutti i suoi partecipanti perché è organizzato su una zona militare chiusa al pubblico. Ma sentiamo Annalisa Cappellini.
Sono oltre 20.000 i partecipanti al rave party che si sta svolgendo in queste ore nei pressi di Bourges, nel centro della Francia. Una festa illegale, a ritmo di techno, che ha radunato giovani da tutta Europa. Secondo il sindaco della città, tra i partecipanti ci sono inglesi, tedeschi, italiani, spagnoli e anche degli svizzeri. Tutti stanno rischiando la vita, perché per il loro rave party gli organizzatori hanno scelto un terreno in apparenza vuoto e disponibile, perfetto sulla carta per accogliere decine di migliaia di persone. In realtà però si tratta di un'area addestrativa dell'esercito francese, una zona severamente vietata al pubblico, perché potrebbe contenere cariche inesplose risalenti all'epoca della Prima Guerra Mondiale, quando il terreno divenne per la prima volta un campo di addestramento militare. In realtà sull'area ci sono probabilmente anche residui più recenti. La zona è ancora oggi utilizzata dall'esercito come poligono di tiro e per test missilistici, con i cannoni César. Secondo le autorità, il rischio è massimo nelle zone boschive adiacenti al terreno, dove le munizioni inesplose potrebbero essere al contempo più presenti e meno visibili. E anche se i partecipanti sono invitati a tenersi alla larga da queste zone particolarmente rischiose, in realtà a rave party mancano i servizi igienici e dunque è proprio in queste aree boschive che i partecipanti si recano per i propri bisogni, correndo così un rischio ancora maggiore. Per evitare incidenti, la prefettura ha aperto un centro operativo per coordinare eventuali interventi in caso di emergenza e ha già dispiegato 350 gendarmi sull'area.
Per oggi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport. Buona giornata.